sezione di pagine ebraiche dedicato al commento alla rassegna stampa. I principali quotidiani italiani aprono oggi con ricostruzioni e parole di cordoglio per l'uccisione in Congo dell'ambasciatore italiano a Kinshasa Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista Mustafa Milambo. I tre sono rimasti vittima di un attacco al loro convoglio della MONUSCO, la missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Repubblica Democratica del Congo. Siamo in lutto per questi servitori dello Stato che hanno perso la vita nell'adempimento dei loro doveri professionali, le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo il Corriere, l'attacco potrebbe essere stato un tentativo di rapimento, ma sulla vicenda c'è molto su cui fare luce. L'ambasciatore Attanasio non aveva un'auto blindata, non aveva una vera scorta, non indossava un giubbotto antiproiettili, non c'erano bandierine italiane che ne identificassero la presenza. I congolesi e l'ONU gli avevano garantito che quella strada era tranquilla, scrive il Corriere. E allo stesso tempo il governatore della regione ora dice di sentirsi sorpreso dalla missione e di non esserne stato informato in anticipo. Troppe cose non tornano, scrive il Corriere della Sera. Sempre il Corriere ospita un ricordo da parte del segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, Elisabetta Belloni, di Attanasio, che lo definisce in questo ricordo ambasciatore d'Italia. Su Repubblica inoltre approfondimento sull'area teatro dell'attracco, zona di guerra e contese per le materie prime dove agiscono gruppi jihadisti e ribelli Hutu. Andiamo in Italia. Nel primo consiglio dei ministri operativo a guida Mario Draghi è stato prolungato fino al 27 marzo il divieto di spostamenti tra regioni anche in zona gialla. Inoltre, vietate le visite nelle case di amici e parenti in zona rossa. Una parte della maggioranza, scrive La Stampa, preme per la riapertura di cinema, teatri, palestre, piscine, oltre che bar e ristoranti la sera. Ma, scrive il quotidiano, i primi contatti del CTS con gli uomini di Draghi a Palazzo Chigi sono serviti per mettere, almeno su questo punto, un punto fermo. Con le varianti che minacciano una terza ondata, riaprire attività considerate dagli scienziati a più alto rischio sarebbe un suicidio. Questo quanto scrive La Stampa in riferimento al commento sostanzialmente degli scienziati del CTS. Intanto si guarda anche all'estero, il Sole 24 Ore parla di come la Gran Bretagna stia riaprendo grazie a un piano vaccini che sembra dare i suoi frutti. La priorità è stata data alla riapertura delle scuole a partire dall'8 marzo, mentre negozi e musei dovranno attendere aprile. I viaggi all'estero non saranno permessi prima di metà maggio e se tutto va bene tutte le restrizioni potranno essere eliminate a fine giugno. Questo per quanto riguarda la Gran Bretagna. Nell'articolo si ricorda anche il successo di Israele e le importanti informazioni arrivate dal paese sull'alta copertura garantita dal vaccino Pfizer-BioNTech. Ancora sui vaccini, La Stampa intervista invece il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, che dice che il comparto è pronto per realizzarli in Italia, ma ci vorranno almeno 4-6 mesi. Nell'intervista si chiede al presidente di Farmindustria se Regno Unito e Israele hanno avuto prima i vaccini perché ne hanno pagati di più. La sua risposta è non lo so, e in Israele usano anche lo Sputnik. Secondo me, come europei, non dovremmo essere invidiosi ma pazienti. In realtà bisogna precisare che in Israele le dosi somministrate sono di Pfizer-BioNTech, lo Sputnik è invece usato nei territori palestinesi e non dunque da Israele, come detto dal presidente di Farmindustria. Diverse interviste compaiono oggi sui quotidiani italiani ad Edith Brooke, testimone della Shoah e scrittrice. Il suo ultimo libro, come ricorda Repubblica, è entrato tra i candidati al premio Strega. Sull'Osservatore Romano inoltre compare un'ampia ricostruzione dell'incontro di cui già si è parlato negli scorsi giorni tra Brooke e Bergoglio, firma del direttore Andrea Monda. Il resoconto apre la prima pagina del quotidiano accompagnato da una grande foto dell'incontro tra i due. Torino, chiudiamo con una notizia dal capoluogo piemontese: riqualificazioni urbane nel segno della memoria. L'ex asilo occupato di via Alessandria, appunto a Torino, potrebbe diventare un museo dedicato alla memoria della Shoah, oppure in alternativa la sede del Centro Studi Internazionale dedicato a Primo Levi. A proporlo una mozione presentata dal capogruppo della Lega, Fabrizio Ricca, approvata dal Consiglio Comunale torinese con il voto unanime di tutti i presenti. Nel corso della seduta, il presidente del Consiglio Comunale, Fabrizio Sicari, ha letto un testo condiviso da tutti i capogruppo, in cui è stato condannato il comportamento della consigliera 5 Stelle Monica Amore, indagata per diffamazione aggravata dall'odio razziale per aver pubblicato su Facebook una vignetta antisemita. Il nostro commento alla rassegna si chiude qui. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ai prossimi approfondimenti.